Padre Luigi Bettazzi, guardando oggi al Concilio Vaticano II, possiamo parlare per la Chiesa di allora di una rivoluzione o di un'evoluzione?
La rivoluzione vorrebbe dire cambiare tutto. Nella Chiesa è sempre un'evoluzione, ma è stata una forte evoluzione. Diceva Papa Giovanni all'inizio del Concilio: non vogliamo cambiare le verità della fede, siamo noi che cambiamo nel capirle e nell'attuarle meglio.
Guardando ai singoli documenti del Concilio, qual è, se possibile, fare una classifica, il più importante secondo lei e quali meno attuati? Il Papa stesso, Papa Francesco, ha scritto anche pochi giorni fa che il Concilio non è stato ancora interamente compreso, vissuto e applicato.
Per fare una classifica io metterei in primo piano le quattro costituzioni, perché tre sono dichiarazioni su punti anche importanti, 9 di carattere più pratico, cosa devono fare i preti, laici, eccetera, ma in tutti i concili importanti sono le costituzioni, e le quattro costituzioni segnano sia che cosa si è sviluppato e che cosa si è fermato. Per esempio la prima sulla parola di Dio. Certo, prima non si leggeva la Bibbia, era quasi proibito perché si diventava protestanti. Adesso è nella mano di tutti, però ancora si esita a farla diventare veramente il punto di partenza della comprensione e dell'attività dei cristiani. La liturgia, certo che c'è stato un forte sviluppo, dal rito esterno si è capito che è la preghiera del popolo di Dio insieme a Gesù Cristo, però si esita ancora e rivivono ancora i rimpianti della liturgia di una volta, sembra che fosse più devota e più sacra. Sulla Chiesa, la Chiesa è stata rivoluzionata, più che la Chiesa società perfetta con la gerarchia e sotto il laicato, la Chiesa è il popolo di Dio, ogni battezzato è Chiesa, la gerarchia c'è ma al servizio del popolo di Dio, dei cristiani, ma ancora c'è molto clericalismo. Non parliamo della Gaudium et Spes, che è la Chiesa nel mondo contemporaneo, che dovrebbe essere la Chiesa che si sente per tutti e che lanciava perfino per la pace, dove c'è l'unica scomunica del Concilio, che fu un concilio pastorale. Dogmatico vorrebbe dire: questi sono i dogmi, chi non ci sta comunicato. Pastorale invece è per incoraggiare a capire e ad accogliere le verità, c'è la scomunica per la guerra totale che coinvolge tutte le popolazioni civili. Ecco, anche lì c'è ancora invece molto prima noi e poi gli altri, quindi c'è una difficoltà a capirlo fino in fondo e a viverlo e ad applicarlo.
Lei in una precedente intervista ha detto che la Sacrosantum Concilium è il documento più applicato, ma sulla liturgia non sono mancate forti polemiche e tentativi di passi indietro. Come conciliare tradizione e modernità?
Ci vuole la vera comprensione che tradizione non vuol dire bloccare, far tutto come si è fatto in passato. Tradere in latino è trasmettere. La tradizione è, come diceva Papa Giovanni, mantenere le verità ma cercare di capirle e di attuarle meglio. Per la liturgia, quanta voglia c'era di ritornare all'antico, perché la messa di prima, per esempio, era più clericale, detta in latino, e allora bisogna insistere, come fa il Papa sulla liturgia, diversi decreti, per far capire che sì, se qualcuno proprio ancora, soprattutto anziano, vuol dire la sua messa in latino, ma che deve essere una grossa eccezione e per la gente che non sa il latino, deve essere invece vissuta una messa partecipata, non assistita come quando si va a teatro, ma partecipata.
Lei è stato tra i primi firmatari del patto delle catacombe per una chiesa dei poveri, firmato poi da 500 vescovi.
Fu un incontro occasionale promosso dal Collegio Belga, in realtà nelle catacombe eravamo 42, io ero l'unico italiano, ma poi ci siamo impegnati a far firmare ad altri e al Papa sono andate 500 firme di vescovi, forse anche di più se fossero cercate. La cosa importante è l'attenzione ai poveri, e si diceva il vescovo deve vivere più semplicemente nelle abitazioni e mezzi di trasporto, ma deve essere vicino ai poveri, ai lavoratori manuali, a quelli che soffrono, a quelli che sono in difficoltà, contro la tendenza che abbiamo ad essere vicini ai ricchi e ai potenti che poi ci garantiscono.
Quanto c'è dei 12 punti di quel patto nel magistero e nei gesti di Papa Francesco?
L'attenzione ai poveri, agli scarti, come dice lui, è l'attuazione della Chiesa dei poveri, su cui si parlava in concilio. Paolo VI esitava, aveva paura che in tempi di guerra fredda sembrasse una cosa un po' troppo politica, disse: della Chiesa dei poveri parlo io, e fece poi l'enciclica Populorum Progressio nel 67, che però non enciclica più per la pace che per i poveri.
Una tappa fondamentale del cammino di ricezione dei doni del Concilio, ha scritto sempre Papa Francesco, è il sinodo sulla Chiesa che stiamo vivendo.
La sinodalità è l'allargamento della collegialità, cioè la collegialità era aprirsi dei vescovi intorno al Papa. La sinodalità è la responsabilità di ogni battezzato nella vita della Chiesa.
Come poter accrescere, secondo lei, la coscienza del popolo di Dio sul fatto di costituire la Chiesa e di esserne soggetto attivo di evangelizzazione e non elemento passivo?
Io credo che sia quello di fare dei sinodi sinceri. Troppe volte noi, gerarchia, ai diversi livelli, lo facciamo perché dobbiamo farlo. Rendersi conto che le cose grandi nella Chiesa, lo Spirito Santo, le seme, gli ordini religiosi non sono mica inventati dai cardinali, i movimenti, perfino da donne come Chiara Lubich, cioè essere convinti che lo Spirito Santo soffia in tutta la Chiesa e che sì, la gerarchia dovrà coordinare e garantire, ma allora ascoltare e poi cogliere quello che lo Spirito Santo ha seminato nel popolo di Dio.
Pochi giorni dopo l'apertura del Concilio, il 25 ottobre, viene diffuso il radiomessaggio di Papa Giovanni XXIII con la sua supplica ai governanti di Stati Uniti e Unione Sovietica per salvare la pace mondiale minacciata dalla crisi di Cuba. Ha risentito lo stesso spirito nell'appello di Papa Francesco il 2 ottobre ai capi di Stato di Russia e Ucraina?
È lo stesso spirito, ma dirò che allora erano in un vicolo cieco Kennedy e Khrushchev. Non volevano fare la guerra, ma non potevano più evitarla. E allora ecco l'appello di Papa Giovanni, che aveva sentito anche i due, permise ai due di fermarsi salvando la faccia. Io non so in che misura la Russia e l'Ucraina vogliono salvarsi la faccia, anche accettando ovviamente dei limiti come allora, perché se invece uno, tutti e due vogliono arrivare a vincere, allora ecco, non c'è messaggio che tenga.
Lei è stato presidente internazionale di Pax Christi e con Don Tonino Bello ha partecipato alla Marcia per la Pace di Sarajevo nel 1992. Qual è stato il messaggio più forte che ci ha lasciato il vescovo dichiarato venerabile a gennaio 2022 dalla Chiesa?
È quello di essere vicini ai poveri. Gliel'aveva insegnato la mamma e lui era tanto legato a sua madre che pare che abbia rifiutato due episcopati per non allontanarsi dalla mamma. Gli aveva insegnato, terziaria francescana, che bisogna essere vicini ai poveri. E lui diceva: la guerra è fatta dai potenti per i potenti. E la pace è fatta per tutti, è fatta per i poveri. Il suo impegno di pace si confermava in questa attenzione ai poveri, anche ai giovani, diciamo, cioè quelli meno importanti nella vita della Chiesa e nella vita della società.
Ma cosa potrebbero fare oggi i movimenti cattolici per fermare le armi in Ucraina? Forse un'altra marcia della pace a Kherson o a Mariupol?
Dovremmo arrivare a farci tutti la mentalità di pace, mentre abbiamo tutti la mentalità della violenza. Dovremmo arrivare a far crescere anche nel popolo cristiano, direi prima di tutto in quello, la mentalità vera della pace contro ogni forma di violenza, come ha fatto Gesù, che per insegnare l'amore ha accettato anche di morire in croce, poi è risorto e ha dato lo Spirito Santo perché ci riusciamo anche noi.